Perché amano gli uomini. L'uomo ama non perché sia suo interesse amar questo o quello, ma perché l'amore è l'essenza dell'anima sua, perché non può non amare. L'uomo non vive per soddisfare i suoi bisogni, ma vive per l'amore. Il vero amore, quello che si manifesta non per via di parole, ma di atti, dà solo la vera sagacia e la saggezza vera. L'amore non può essere sciocco. Là dove cessa l'amore, comincia il disgusto. L'amore è un sentimento che si può avere, ma non si può predicare. L'unità nell'amore può dar la maggior somma d'amore. Per essere capace di amare gli altri, bisogna non amare esclusivamente se stesso. Tutte le maniere d'educazione femminile non hanno che uno scopo, attrarre gli uomini. Le une attraggono con la musica o coi capelli arricciati, le altre con la scienza e la virtù. Le donne, simili a regine, tengono come prigionieri di guerra i lavori forzati 9/10 degli uomini, e tutto questo perché si sono tolti loro i diritti uguali a quelli dell'uomo. Esse si vendicano sulla nostra volontà. Le donne abbandonate seducono altri uomini e diffondono la depravazione nel mondo. Voi donne e madri, voi solo avete, nel nostro sciagurato mondo contro natura, ove nulla resta della forma umana, voi solo sapete tutto il vero senso della vita e voi solo, con l'esempio, potete mostrare agli uomini la felicità della vita, quella felicità della quale si privano. Voi solo sapete le estasi, le letizie, che ravvivano tutto l'essere, la beatitudine, compenso a chi non trasgredisce la legge di Dio. Voi sapete la felicità dell'amore per marito, la felicità che non ha fine, che non si spezza affatto come tutte le altre, ma che è l'ancora di una felicità novella, l'amore per il bambino. Voi solo sapete il travaglio vero che ne viene da Dio e sapete i veri premi che gli spettano. E sapete ciò che esso dona, la felicità. Voi sapete le condizioni del travaglio vero, quando aspettate con gioia l'avvicinarsi, il crescere delle torture più atroci, seguite da una felicità solo da voi conosciuta. Voi sapete, se siete vera madre, che non soltanto nessuno ha visto il travaglio vostro, nessuno ve ne ha lodate, stimando che deve essere così, ma che quelli stessi per i quali voi avete penato, lungi dal ringraziarvi, spesso vi tormenteranno, vi rimprovereranno. Se siete tali e se sapete per esperienza che solo il travaglio, il quale santifica, invisibile, senza premio, spinti a limiti estremi, è la vostra vera missione, voi chiederete agli altri altrettanto, misurerete, valuterete la dignità degli uomini dal travaglio loro, al quale preparerete i vostri figli. Una madre simile non chiederà agli altri quel che deve fare, saprà tutto e non temerà nulla. Condizione essenziale al lavoro è la famiglia. Ora, più l'uomo è favorito nelle sfere mondane e minore benessere gli tocca. Molti libertini rinunciano volontariamente alle gioie della famiglia o non se ne danno pensiero. Se non sono libertini, i figli per loro non sono una gioia, ma un fardello e se ne privano da sé, sforzandosi con tutti i mezzi, talora anche crudelissimi, di rendere l'accoppiamento infecondo. Se hanno figli, si privano della gioia d'essere in comunione con loro. Secondo il costume, devono affidarli ad estranei, a istituti di istruzione pubblica, sicché della vita familiare sentono solo le pene. Quei figli, sin dalla giovinezza, diventano infelici quanto i genitori, verso i quali hanno un solo sentimento, quello di augurar loro la morte per ereditare. Li allevano come i piccoli degli animali, poiché la cura principale dei genitori è di non abituarli ai lavori degni dell'uomo e della donna, ma ad aumentare il loro peso, la loro statura, di renderli belli e di dar loro un'aria distinta. Li riempiono di nutrimento e di ghiottonerie, li vestono come bambole, li colmano di piaceri e di distrazioni e non li fanno lavorare. E i bambini delle classi inferiori non differiscono dagli altri che su questo ultimo punto. Però li fanno lavorare per necessità e non per dovere. Nei ragazzi troppo ben nutriti, come negli animali ingozzati, la sensualità si sviluppa presto, il che è contrario alle leggi della natura. L'abbandono di colui o di colei che ci siamo scelto a compagna dell'esistenza per andare con un altro o con un'altra è non solo un atto contro natura come l'incesto, ma un atto bestiale e inumano. La castità e il celibato, si dice, non possono essere le virtù ideali dell'umanità, perché esse apporterebbero prontamente l'estinzione della razza umana, e l'umanità non può avere per fine la propria distruzione. Si può rispondere che solo vero ideale è quello che, essendo inaccessibile, ammette un'infinità di gradazioni a misura che lo si avvicina. Tale è l'ideale cristiano, che è il fondamento del regno di Dio, l'unione di tutte le creature viventi nell'amore fraterno. Il concetto di questo ideale è inconciliabile con la pratica della vita, che esige uno sforzo continuo verso un ideale inaccessibile, ma che non suppone d'averlo mai raggiunto. Per le donne della nostra società, i figli non sono una gioia, un orgoglio, né il compimento di una vocazione, ma sono timore, inquietudine, pena continua, supplizio. Sono le donne che formano la pubblica opinione, e le donne, specialmente nel tempo nostro, sono ben forti. L'importanza falsa ed esagerata che accordiamo all'amore e agli stati psicologici che l'accompagnano, che noi idealizziamo, fa sì che le donne e gli uomini gli consacrino il meglio della loro energia durante il periodo più grande della loro vita e più ricco di promesse, di modo che essi si trovano ben presto sfiniti, incapaci d'azione e di ogni altro sentimento. La colpa di tutto il male viene in gran parte dai romanzieri e dai poeti, che danno alle cose dell'amore un'importanza superiore al merito e alla verità, e che, idealizzando i peggiori traviamenti, seducono le nature più delicate e più impressionabili. Ogni ragionamento sull'amore lo distrugge. Il bene dell'uomo sta nell'amore, come quello della pianta proviene dalla luce. Quando gli uomini danno al sentimento che chiamano amore delle proporzioni mostruose, esso diventa non soltanto funesto, ma rende l'uomo l'animale più cattivo e più terribile. L'amore non è soltanto una parola, ma è un'attività che ha per scopo il bene altrui. L'amore non può limitarsi alle parole, deve manifestarsi nelle azioni. Nel sentimento dell'amore c'è qualcosa di singolare, capace di risolvere tutte le contraddizioni della vita e di dare all'uomo quel bene completo, la cui ricerca costituisce la vita stessa.